Manca davvero poco al Venom Camp di Varese, con tanti coach Bears pronti a mettere a disposizione la loro esperienza sul campo. 22-23 giugno, stadio Franco Ossola di Varese, ci saranno Brocco Olivo, Chris Tabor, Dave Ragone, ci sarà anche Steve Spagnuolo, insomma un coach staff che forse in Italia non si è mai visto e che è assolutamente da non perdere come evento. A Varese ovviamente impossibile mancare, ci saremo anche noi con Adol Magazine, faremo quattro chiacchiere con loro e noi siamo il team di Chicago Bears Italia. Io sono Luca Chiavacci e con me vado a presentare come sempre il proprietario della Bear Caverna, Cesare Menini, il
Buongiorno a tutti, ciao ragazzi. Ciao
futuro montanaro delle Alpi Svizzere, Stefano Fagioli.
Buonasera a tutti e bear down.
E già sulla strada per Londra, si è fermato adesso a fare tappa in Danimarca, in diretta da Copenaghen, Alex Cavatonti.
Bear down dalle terre del nord, buonasera a tutti.
Non stiamo scherzando, è veramente a Copenaghen sulla strada per Londra. Dicevo in apertura, il camp di Varese, 22-23 giugno, ragazzi, non mancate se per caso avete la fortuna di trovare ancora un posto libero perché i posti sono limitati. Buttatevi, iscrivetevi perché il coaching staff che c'è a disposizione per questo camp è assoluto, assurdo. Il costo del camp è veramente irrisorio rispetto alla qualità e ai numeri e ai nomi che ci sono. Quindi vi invitiamo, vi consigliamo di venire. Sarà sicuramente un evento di football, un evento di sport che sicuramente lascerà il segno nella nostra nazione come importanza. Detto questo, lanciamo subito la puntata, puntatone che vede un po' più di carne al fuoco rispetto alle settimane precedenti. Prima del centenario, che è la nostra crème, un occhio ai nostri rivali in division, perché ci sono state notizie in settimana che ci racconta Stefano su, in particolare, i Vikings.
Allora, sì, i Vikings hanno la notizia più importante della settimana per quello che riguarda i Vikings, è sicuramente il rinnovo del contratto del tight end Kyle Rudolph. E lo hanno rinnovato per 4 anni per 36 milioni di dollari, che è una cifra considerevole per un tight end e anche per un tight end che inizia ad avere qualche anno in più sulle spalle, anche se Rudolph si è sempre saputo comportare, è sempre riuscito a essere all'altezza di quello che gli veniva chiesto. Comunque, ognuno i soldi li spende come ben pensa, e i Vikings hanno pensato di dargli tutti quei soldi. Io probabilmente non glieli avrei dati, ma appunto non sono io il GM dei Vikings, quindi.
Una scommessa considerando l'età, farà 30 anni il 9 novembre e la storia degli infortuni, perché ha avuto degli infortuni più o meno seri.
Sì, assolutamente, ma infatti quello che si pensa è che il contratto verrà ristrutturato nei prossimi anni. Torno a dire, per me, col fatto che abbiano dato tutti quei soldi a Cousins, che si è rivelato essere non all'altezza, almeno l'anno scorso, non all'altezza di quei soldi, perché alla fine è riuscito a portare a casa quelle poche vittorie che ha portato a casa con team decisamente inferiori rispetto all'organico dei Vikings. Quando si è trattato di giocare per la vita, prendi la partita, anche la partita contro di noi, per dire, l'ultima partita di campionato, o la partita contro i Rams, sì, che è stata un bellissimo duello con Goff, ma ha comunque sempre perso. Quindi non lo so, io probabilmente se fossi stato nella dirigenza dei Vikings avrei investito questi soldi in maniera diversa. Un'altra cosa che va detta per quello che riguarda l'asse Vikings-Bears è che abbiamo firmato il veteran tackle TJ Clemmings, e stato un ottimo anno da rookie, poi si è un po' perso per strada. Negli ultimi due anni ha giocato con i Redskins e con i Riders, senza infami e senza lode, e probabilmente ai Bears andrà a competere con Rashad Coward per il backup del ruolo del tackle. Ovviamente non sarà probabilmente uno starter, ma magari potrà dire la sua. Diciamo che va a rimpiazzare Sowell, che come abbiamo detto nelle puntate scorse è stato convertito a tight end, e quindi insomma in bocca al lupo TJ, in bocca al lupo e fai bene.
I Vikings ce l'hanno un po' questa cosa di rischiare, hanno rischiato con Cousins, stanno rischiando con Rudolph. Inanellare due insuccessi di questo calibro e di questo peso monetario potrebbe costare la testa a qualcuno, probabilmente.
Il problema è che se tu, cioè tu, io capisco che tu abbia rischiato con il quarterback, perché il quarterback è sicuramente la posizione più importante. All'epoca del contratto Cousins, quando è stato firmato Cousins, era di gran lunga il miglior quarterback che c'era in circolazione, ma non so, poi come dicono i latini, errare humanum est, perseverare diabolicum, quindi non so fino a quanto, considerato anche come è andata con Cousins l'anno scorso, quanto gli convenisse non rifirmarlo, perché rifirmarlo assolutamente sì, ma dargli tutti quei soldi.
Questo è uno di quei casi che forse è più il mercato, è più la mancanza di alternative che dà un valore alto al giocatore che non il valore intrinseco. Al di là di Kelsey, la penuria di tight end in NFL secondo me è abbastanza evidente. Con l'addio di Gronkowski, tutto è molto legato anche agli arrivi. Quest'anno abbiamo visto, dopo il draft, dei due da Iowa, forse, non ricordo, quindi insomma forse hanno pensato di tenersi caro un tight end che forse non ha un'alternativa migliore sul mercato, soprattutto nel mercato free agent.
Sì, assolutamente, ma poi voglio dire, è comunque provato, sì, ha una storia di infortuni, ma conosce il sistema, conosce i compagni, per carità.
E si va ad integrare in un reparto che comunque quello dei Vikings è molto 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 ricco di talento, con Thielen e con l'altro che ora non mi viene il nome,
Diggs,
con Stefon Diggs, che sono giocatorini di discreta qualità.
Sì, no, per carità, io gli avrei dato qualche milione in meno, ma il mercato è il mercato.
Esattamente. Torniamo un po' a casa nostra, perché come abbiamo detto in apertura di puntata, è stata la settimana del centenario, del festeggiamento, 3 giorni all'insegna del Navy d'Orange, di quello proprio storico. Ce ne parla Cesare, tutto tuo.
Allora, sono stati 3 giorni molto belli per i tifosi, perché hanno potuto vedere e toccare di persona le leggende dei Bears e i giocatori che sono adesso roster. Si è iniziata con la presentazione della maglietta che Alex Cavattone aveva spoilerato su Area 54 per Adol Magazine, nel suo articolo. Era la maglia del 1936, una maglia che indosseranno in due partite contro Dallas e l'altro non mi ricordo chi. E poi ci sono stati tanti eventi. Vi invito ad andare sulle pagine Facebook dei nostri amici americani come Beer Mysterio, Billy Flores, The Defense, perché hanno postato video e foto a non finire. Le cose più esaltanti di questo periodo L'altra partita è con i Vikings, mi suggerisce Stefano, che è diventato l'esperto Vikings, l'insider Vikings per Chicago Bears. Vi dicevo, le cose divertenti sono state che ci sono state degli incontri, dei talk con le vecchie glorie e i giocatori attualmente a roster. Significativo che in tutti questi tre giorni si è sentita l'aria di similitudini tra i Bears dell'84 e 85, quelli del Super Bowl, e questa squadra. Abbiamo visto McMahon che ha ceduto a Trubisky la sua famosa fascetta che metteva in fronte.
Lo scettro sotto forma di fascetta.
Esatto, e Trubisky magari la prima partita la potrebbe mettere contro i Packers in onore di McMahon, anche per quello che gli fecero. E poi dopo abbiamo visto la Virginia McCaskey, che di fatto ha visto praticamente tutti i giocatori dei Bears e ha ripercorso molta storia Bears. E la cosa più divertente, più entusiasmante, che ha caricato il pubblico a mille, è stata che le vecchie glorie come Dan Hampton, Obradovic e Tommy Harris hanno detto espressamente: ragazzi, sono 34 anni che ci manca il titolo, 34 è un numero perfetto, c'è la giusta alchimia, c'è il giusto mood, e dovete portarla a casa. E queste parole hanno caricato il pubblico a tal punto che Hakeem Hicks, che era presente lì sul palco a parlare insieme a queste glorie, ha accettato la sfida, e lì è stato il tripudio, l'ovazione totale. Una tre giorni di festa, di vecchie glorie, ma soprattutto un mood che pervade i Bears e fa ben sperare per la season. Poi prima di questo c'è stato la premiazione, che magari cedo la parola ad Alex, che è una premiazione particolarissima che ci spiegherà.
Prima di passare la palla ad Alex, ragazzi, ma vi piace sta maglia, questa throwback remake del 63? Cesare?
Per forza, come posso dire di no a una maglia dei Bears?
Vabbè, sì. Alex? Sì.
Mi piace anche il particolare del casco. Qualcuno mi ha anche scritto dall'America, un mio amico dell'Ohio mi ha scritto dall'America che abbiamo l'elmo dell'anno, a suo dire. Non mi dispiace, è una cosa celebrativa, è per due partite. Io sono legato a una maglia navy ed orange, perché per me comunque la maglia classica rimane la più bella. Però questa maglia mi piace da utilizzare contro i Vikings, credo alla quinta, e poi contro i Cowboys. Sono due sfide belle da affrontare, sono sfide di conference, scendiamo in campo con un look diverso, è comunque un po' psichedelica come voleva esserlo a cavallo degli anni 30. Sì,
con tutt'altro effetto rispetto agli anni 30, però.
Come?
Con tutt'altro effetto rispetto agli anni 30.
Un tutt'altro effetto, perché probabilmente la cura e il dettaglio del design sulle uniformi moderne o comunque contemporanee ha ovviamente qualcosa in più rispetto agli anni 30. Negli anni 30 si badava meno a queste cose, più a menare le mani sul campo, ecco, mettiamola così. Oggi con dei colossi come Nike alle spalle e un mercato che è in continua espansione, in continua crescita a livello internazionale, giustamente queste sono cose che hanno anche il senso di creare soldi, e ho visto il web impazzire di fronte a questa maglietta, gente ordinarne più di una e postare le foto dell'ordine, anche perché poi non si sa quante ne metteranno a disposizione, perché tante volte queste sono serie limitate che ti fanno pagare anche un po' di più, però vabbè, il senso è quello del mercato che funziona sempre nella NFL, il merchandising non sbaglia quasi mai, ecco. A differenza del 36, dove la maglia non era piaciuta.
Ste, te cosa ne pensi?
Allora, a me piace molto. Piace la cosa più, come ha detto Alex, la cosa che mi piace di più è sicuramente l'elmo. L'elmetto è, lo trovo stupendo. Le tre righe in mezzo, arancioni, sul navy, sono molto belle, le ho apprezzate molto. Non tutti, ho guardato un po' di commenti in giro sul web, non tutti hanno gradito questo elmo, molti volevano perlomeno la C, ma io lo trovo assolutamente, assolutamente coerente con tutto il resto della divisa. Anche i calzettoni, che presi da soli sono orribili, messi nel contesto di quella divisa lì sono belli e rendono il tutto più bello, sì. Dà un tocco di 1936. Poi non ci dimentichiamo che, se non sbaglio, quella divisa è quella che indossava Nagurski, che per quel periodo lì, se non ricordo male.
Sì, è quella.
E quindi un motivo in più per amare questa divisa. Poi non ci dimentichiamo che avremo le due classiche, bianca e navy, le classiche, e ancora dovremmo avere quell'arancione che è rientrata l'anno scorso.
Esatto, per il centenario sarà utilizzata forse più spesso.
Ma a differenza di tutti gli altri team NFL che avranno una patch uguale con il logo dell'NFL e con i 100 anni, cioè il logo che se aprite l'app sul telefonino dell'NFL è quello che esce fuori adesso, i Bears ne avranno uno in particolare solo per loro, con l'orso, che è l'altro stemma dei Bears, e il 100, che è uguale alla patch della NFL.
Benissimo, andremo a controllare. Io questa cosa non la sapevo. Vi svelo una bomba: in realtà dietro alla throwback jersey c'è la mano di Chicago Bears Italia, perché il design, visto la qualità della nostra pagina, il design ce l'hanno un po' chiesto a noi, e noi ovviamente ci abbiamo lavorato su e gli abbiamo regalato sta gioia, sta perla. Quindi dal prossimo anno tutti a Chicago a disegnare magliette. Scherzi a parte, insieme al centenario, quasi contestuale in realtà, di qualche giorno prima è avvenuto la premiazione di un evento, di un titolo che per noi Bears vale per più di quanto si possa pensare, e ovviamente l'argomento lo lascio ad Alex, perché tratta di un giocatore che abbiamo tra l'altro nominato nel nostro famoso meeting a Milano. Ne abbiamo letto il capitolo dedicato. Alex, parlaci un po' di Mac, che cosa ha vinto.
Sì, allora innanzitutto parliamo di, cioè, sono contento di poter parlare io di questo argomento, perché il Dick Butkus Award è un premio che ha guadagnato di prestigio e di importanza nel susseguirsi degli anni. Questo premio viene riconosciuto attualmente dal 2008 ai professionisti e ai migliori atleti delle high school americane, che però giocano solo nella posizione di linebackers. Il premio era stato istituito nell'85 dalla Downtown Athletic Club di Orlando, e appunto ogni anno veniva dato al miglior giocatore, al miglior linebacker delle high school, come onorificenza per il cammino devastante che ha fatto Dick Butkus, il modo in cui lui ha cambiato e il modo in cui lui ha interpretato quel ruolo a cavallo degli anni 60. Butkus tra l'altro che con la sua fondazione, che è una fondazione non profit, lui supporta tutta una serie di iniziative che sono inerenti alla salute e al wellness e comunque allo sport, e c'è un programma in particolare che a me piace molto, che è I Play Clean. Questo è un programma contro gli anabolizzanti, contro gli steroidi. Ne ho parlato di questo nell'articolo che abbiamo pubblicato ieri su Adult Magazine. Io tra l'altro, lavorando come direttore commerciale di una palestra nell'Interland milanese, questa è anche un po' parte di quello che è la mia realtà. Io sono assolutamente contrario al doping nello sport, per me deve essere 110% natural. Dick Butkus la pensa come me. Dick Butkus, che tra l'altro anche nelle celebrazioni e quando è uscita la classifica, io di questa cosa sono particolarmente contento, perché quando avevamo fatto la presentazione del libro di Chicago Sunday il 13 aprile scorso, avevamo parlato di Dick Butkus non come il giocatore più importante della storia dei Bears, perché quel ruolo l'avevamo lasciato a Peyton, ma come il giocatore più rappresentativo. Questo è quello che io avevo scritto prima che poi la cosa venisse confermata alla presentazione del centenario dei Bears, quando c'è stata una sorta di classifica dei 100 migliori giocatori che hanno fatto parte della storia, e Dick Butkus comunque è finito secondo. Anche abbiamo postato secondo dietro Walter Payton. Abbiamo postato anche un sondaggio di recente, una sorta, non era esattamente un sondaggio, era semplicemente un post con i quattro linebackers che tutti e quattro noi avevamo nominato, che sono Butkus, Singletary, Urlacher e Mac. La richiesta era di sceglierne uno e quello che vi portereste nella vostra squadra. Nella nostra pagina, che è nata di recente, che probabilmente ha vissuto la realtà di Brian Urlacher in maniera un pochettino più intensa, e ovviamente la scelta è ricaduta sul vecchio capitano e da poco entrato nella Hall of Fame Urlacher. Per il resto questi quattro sono stati comunque riconosciuti, noi ne avevamo parlato, Cesare mi pare ne abbia parlato alla presentazione del libro, di come generazionalmente si sono susseguiti. Quindi in sostanza tutto partiva da Dick Butkus, io in quella votazione lì avevo dato il mio voto a Dick Butkus. E la settimana scorsa l'evento importante è stato che Butkus si è presentato all'Ala Soul durante un allenamento con il premio che poi è stato riconosciuto a Khalil Mack, che non è la prima volta che riceve questa onorificenza, perché nel 2016-17 era già stato il vincitore ed era già stato il miglior linebacker del mondo, giocava ancora coi Raiders. Però la cosa particolare è che per la prima volta dal 2008 è stato un giocatore dei Bears, e Khalil Mack è la seconda volta che lo vince, ma la prima da Bears ufficialmente, e quindi un premio 100% originale, eradicato con Chicago, torna a Chicago ed è una gran cosa. C'è da dire anche che lo stesso premio era stato vinto da un altro Bears ai tempi di Georgia nel 2017, perché Roquan Smith è già stato nominato una volta il miglior linebacker del mondo in termini collegiali, e questa volta allineiamo nella stessa squadra due vincitori del premio, uno tra i professionisti e uno tra gli atleti del college. E c'è da dire sicuramente che questo non può far dormire sonni tranquilli agli attacchi di tutta la NFL che si ritroveranno di fronte.
Sono assolutamente d'accordo, e tra l'altro speranzoso nel fatto che se Mac verrà defraudato del titolo anche il prossimo anno, possa magari essere lo stesso Smith a rubarglielo, sarebbe veramente un'apoteosi mistica.
Esatto.
Cosa che peraltro potrebbe effettivamente accadere. Va bene, siamo arrivati ai 25 minuti, io direi che la nostra sintesi strizzata ci stiamo riuscendo piano piano ad accorciarci, è giunta al termine. Non credo, ragazzi, che ci sia altro. Se volevate aggiungere qualcos'altro al momento,
no,
il silenzio lo prendo come un no.
E ritorno in touchdown di Cohen.
Ricordo, no, volevo chiudere stasera, volevo chiudere con con diciamo una citazione letteraria, mi posso permettere una citazione letteraria che tra l'altro ho qui vicino. Però prima di passare a questo, ovviamente io saluto i miei compagni, dal buon Stefano che ha parlato per primo, quindi è quello che abbiamo sentito più tardi. Ste, salutaci la Svizzera.
Assolutamente, qui ancora l'estate non vuole arrivare, ma va bene così per adesso. Buonasera a tutti e Bear Down.
Dalla Bear Caverna, un ridente Menini che, se non sbaglio, lo schifoso ha già il biglietto per Londra, se non erro. Potrebbe
essere gatto se non l'hai nel sacco. Al momento non ancora materialmente, però pare di sì.
E abbiamo preparato bene.
Però come? Devo ringraziare il mio compagno di caverna.
Ok, chissà quali bagarini schifosi avete contattato per avere i biglietti. Il buon Alex Cavatoni invece va a piedi e entrerà nello stadio del Tottenham un mese prima per evitare i controlli. Ciao Alex, chissà quando ci risentiremo.
Portandomi la testa di qualche vichingo qui da Copenaghen sulle spalle, dai, va bene. Ci vediamo a Londra a ottobre, ragazzi.
E vi ricordo che i nordici sono molto grossi, quindi Alex, occhio, perché potremmo non rivederti. Io nel frattempo sto cercando il passo di cui vi parlavo per la chiusura, perché ovviamente non voglio riprendere il discorso a caso, ma lo voglio prendere seriamente, un pezzetto che tratto dal libro di Alex Cavatton. Ricordatevi che, come dice sempre il vecchio Bill, Boogie, quello che per noi è l'uomo nero, prima di andare a dormire controlla sempre che nel suo armadio non ci sia Dick Butkus. Bear Down a tutti e buonanotte. Sell yourself to save your soul. Rescue me from the demons in my mind. Rescue me from the lovers in my life. Rescue me from the demons in my mind. Rescue me, rescue me, rescue me.